Come?
Il suggeritore Night Live!
Siamo ritornati, al Suggeritore Night Live in presenza e in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Abbiamo passato due settimane, ben due, facendo il Suggeritore in forma di magazine, tutto molto interessante, con la diretta, con i protagonisti dei successivi debutti, dei giorni successivi, gli approfondimenti e tutto il resto, ma noi siamo affezionati a questa dimensione in cui poi chi viene a trovarci di solito ci regala anche degli estratti, degli spettacoli che vanno a debuttare o che sono già in scena, e c'è la musica dal vivo, insomma ci sono un sacco di cose. A cominciare da Zacca, un applauso a Zacca, chi può, sia sopra il palco che giù dal palco, insomma i tecnici di Radio Popolare vanno applauditi, se anche voi non sapete perché sappiate che è bene farlo, perché fanno cose impossibili in situazioni impossibili, questa è una situazione invece molto piacevole. Anche questa volta ci sono ben tre spettacoli di cui parleremo questa sera, quindi cercheremo di tenere i tempi correttamente senza però farsi prendere dall'ansia. E poi naturalmente c'è, come vi dicevo, ritorna la musica dal vivo. Mi volto verso la destra del palcoscenico perché ci ascolta dalla radio. Intanto un saluto da parte mia, Iro Rubini, magari potevo dirlo anche prima, ma fa niente, insomma rimedio adesso. E mi volto verso la parte destra del palcoscenico dove c'è la band di Luca Cassano, evviva!
Ciao, grazie mille, buonasera.
Allora, prima di tutto presentiamo la band, Luca.
Allora, noi siamo Le Rose del Deserto, sono Luca Cassano, Agostino Marino al contrabbasso, Fabio Greuter alla fisarmonica.
Allora, un applauso per Le Rose del Deserto, ancora, grazie, l'abbiamo fatto all'inizio, adesso lo facciamo meglio, più consapevoli, qualcosa di più sappiamo in realtà, voi insomma siete grandi professionisti della musica, vi ringraziamo particolarmente per essere qui con noi. Il progetto che ci presentate oggi, i brani che ascolteremo oggi, arrivano da dove, da quale lavoro, da quali lavori?
Sono in un disco che si chiama Cocci Sparsi, uscito l'anno scorso proprio di questi tempi, si trova su Spotify, YouTube.
E come vi siete, come nascete? Cioè Le Rose del Deserto nascono quando e in che maniera? Come vi siete incontrati?
Allora, Le Rose del Deserto è un progetto che nasce nel 2018, in realtà è il mio progetto cantautorale, quindi per un po' di anni ha camminato sulle mie gambe, esclusivamente sulle mie gambe. E, l'anno scorso, più o meno in concomitanza con Cocci Sparsi, ho conosciuto Agostino durante un live. E quindi abbiamo cominciato a suonare insieme e poco dopo è arrivato anche Fabio, quindi di fatto la band si è allargata a valle del disco.
Ok, si è allargata a valle del disco e quindi siete un trisom di fatto. Scusate, lo so, adesso non reagite così, come dire, in maniera...
l'autorizzazione però.
Sì, vabbè Agostino, ma era in senso musicale, cioè non è che poi la cosa debba avere degli esiti necessariamente traumatici, cioè non è... No, era soltanto dal punto di vista, perché se coppia di fatto volevo fare, ma non si poteva dire siete tre e quindi ho detto così. Allora, no, vedo dell'imbarazzo. Usciamo dall'imbarazzo con il primo pezzo. Allora, da Cocci Sparsi cosa ascoltiamo?
Vi suoniamo Salgari.
Benissimo, Salgari, Le Rose del Deserto.
Se il brivido di un tuffo in mare aperto, fuori stagione, altro che lavorare. pensa al tavolo che annuncia la chiusura, l'impeto di una risata in faccia alla paura. Nascondile nel riflesso della luna o sui tetti di questa città. Fra le ombre dei palazzi, nelle rotaie del tram, le pagine strappate dal libro di avventura, la perla di Abuan, l'inchiostro di Salgari. Te lo voglio dire, per me sei un incidente nucleare, senza protezione. Sei l'eco di un naufragio in mare aperto, oltre confine, ed io non so nuotare. Poesia da Nobel per la letteratura, l'arroganza di uno schiaffo in faccia alla paura. Nascondile nel riflesso della luna o sui tetti di questa città. Fra le ombre dei palazzi, nelle rotaie del tram, le pagine strappate dal libro di avventura, la perla di Labuan, l'inchiostro di Salgari. Voglio dire, per me tu sei un viaggio da rifare.
Evviva! Un applauso allora per le rose del deserto. Grazie, insomma, questo il loro sì, insomma, il loro primo brano, il primo brano che ascoltiamo dal loro ultimo lavoro, Cocci Sparsi. E allora, a fra poco con le rose del deserto ci ritorniamo fra pochissimo. Mi volto alla sinistra del palco, dove c'è il primo degli spettacoli, cioè nella forma dei suoi artefici, diciamo così, o almeno alcuni dei suoi artefici. Procedura di Renato Gabrielli, in scena da questa settimana al Teatro Litta Manifatture Teatrali Milanesi. In realtà lo spettacolo ha già debuttato in altre piazze, quindi intanto benvenuto Renato, bentornato, ciao, ormai
ciao,
al suggeritore sei di
casa,
sei un abitué, sai tutto, sai come bisogna fare. Allora facciamo una cosa, per evitare che io mi dilunghi in presentazioni inutili, presentaci chi sono, insomma ci sono i due interpreti, il regista, insomma diciamo i nomi giusti.
Qui accanto a me potete immaginarvi Domenico Amendola, un prestante regista dello spettacolo Procedura, e poi Massimiliano Speziani.
Già conoscevamo, insomma, con cui abbiamo già avuto occasione di
anche lui non ignoto a Radio Popolare,
Le scene
milanesi.
Bentornato.
Grazie.
Lo strepitoso Massimiliano Speziani.
Grazie.
E l'altrettanto strepitoso Daniele Gaggianesi in scena. Appunto.
Benissimo, allora abbiamo dato i dettagli tecnici Ma anche Massimiliano Speziani in realtà è di casa Radio Popolare, insomma,
sì.
E
ho anche fatto l'abbonamento, quindi tanto.
Hai fatto l'abbonamento, certo. Allora un applauso per Massimiliano Speziani, non per tutti gli altri che forse non sono abbonati.
Scherziamo? Vogliamo scherzare?
Allora anche per Gabrielli, che si è abbonato anche lui, ma adesso potrebbero mentire solo perché si trovano qui su questo palco. È possibile, comunque fa niente, l'importante è l'intenzione. Del resto, appunto, sei talmente bravo che potresti mentire anche tu, mi viene in mente adesso, ma non
sì,
avresti
ma non,
motivo,
non lo faresti mai con Radio Popolare.
Non lo faresti mai con Radio Popolare, va bene. Allora, usciamo da questa palude e veniamo invece a questo testo di cui Renato mi aveva accennato a suo tempo e che adesso siamo contenti, insomma, che abbia trovato la sua destinazione sulla scena, perché è un testo che in qualche modo, credo, Renato vada anche un po', non dico a prendere in giro, ma è possibile anche la fissazione distopica di questi nostri ultimi tempi, no? Cioè, nel senso che un po' ci gioca, un po' la utilizza e un po' anche se ne prende gioco allo stesso tempo, perché di spettacoli e di distopie ne abbiamo, insomma, in circolazione,
sì,
in questo momento.
Sì, sì, ormai è diventato un genere a parte, quello futuristico distopico. In effetti gioco un po' nel testo con questo genere e mi sono immaginato un futuro abbastanza prossimo in cui è possibile commissionare, avendone le disponibilità economiche, a un'azienda tecnologica una propria replica. In questo caso, nella storia di procedura, non è tanto un clone, un doppio identico, ma un essere che è in grado di accogliere e riprodurre la propria interiorità. Il protagonista, che è interpretato da Massimiliano Speziani, è un uomo maturo, diciamo, che sa che
Agé,
che non ci sarà, insomma, che morirà presto, e quindi vuole un rimpiazzo nella sua vita, però più giovane di lui, e quindi si crea
qua.
Ed ecco qua il relativamente meno agé Daniele Gaggianesi, che rappresenta il personaggio di quell'altro.
E quindi c'è tutta una procedura, per l'appunto, per poter permettere, no? Quindi, insomma, si va in un certo posto, bisogna comportarsi in un certo modo, avere una certa relazione con il proprio doppio, ma sarà proprio il doppio, ma oppure no. Che tipo di lavoro? Io però prima chiedo proprio l'impressione che hanno avuto gli interpreti leggendo per la prima volta questo testo. Adesso Massimiliano Speziani non è un trisom, ma è una coppia di fatto con Gabrielli, nel senso che
con il suo doppio in scena,
sei il suo attore feticcio, sempre per utilizzare termini un po' così, insomma, sei uno degli attori con cui lavora più volentieri, credo il reciproco, spero,
spero anch'io,
sì, lo speriamo tutti, quindi diciamo che forse tu in qualche modo avevi già sentito parlare del progetto, in qualche modo lo sapevi, ma leggendo il testo vorrei sentire da entrambi, così poi quando invece parliamo della regia voi potete intanto avvicinarvi alle aste e poi sentiamo un piccolo estratto e vi ringraziamo in anticipo.
Sì, diciamo che il testo ci siamo avvicinati per tappe, perché abbiamo avuto l'opportunità di leggerlo già con il pubblico, quindi di avere un feedback. Il testo era anche molto più lungo e quindi c'è stato un lavoro di condivisione che ha permesso un po' di avvicinarci, poi ne parlerà Domenico, sempre più a un aspetto essenziale. E diciamo che è una scoperta continua, perché è la storia di un uomo, è la storia di tutti noi in fondo, che deleghiamo sempre all'esterno tutto, no? Uh-huh. La tecnologia diventa distopica proprio perché poi solitamente nel classico fantascienza questa tecnologia si rivolta contro. In questo caso qui invece ci si scontra con il fatto che deleghiamo, ma su alcune cose fortunatamente non è possibile delegare. Cioè, il mondo interiore, parlava prima Renato, la psiche, l'anima, tutte queste cose non possono essere affidate a un software.
Uh-huh.
Ed è interessante, perché questo cosa significa poi nel testo? è che uno deve fare i conti con se stesso e quindi di fronte alla propria vita, e non può mentire, perché chi mente, mente a se stesso, ma a un certo punto, quando bisogna fare i conti, o davanti a San Pietro, per chi è a San Pietro, o all'inferno,
casca, insomma, l'asino.
E quindi un po' la storia è questa, Renato accennava, è un uomo che sta per morire, sa che il suo tempo sta per terminare e pensa di, come dire, di forse in maniera inconscia, inconsapevole, di farla franca. Non si sa contro chi, ed è questo, rimane un po', diciamo, il percorso. E l'altro, quell'altro, diciamo, diventa un po' lo specchio, ma è interessante perché, come sempre succede, c'è qualcosa che si inceppa o scatta, anche la famosa parola coscienza o autocoscienza scatta.
O cattiva coscienza, cattiva. Forse. Vuoi dirci tu?
Sì, la cattiva coscienza scatta nella macchina, la macchina che la procedura dovrebbe trasformare in un uomo a tutti gli effetti, e la macchina scopre che il problema non sta mai nelle macchine, ma sta negli uomini.
Mm-hmm. Che le progettano, oppure che le devono,
che le progettano,
in qualche modo,
e che le guidano anche, che pretendono di guidarle.
Non c'è niente di più vero, sono arrivata qui di corsa guidando in macchina, e quindi non c'è dubbio che questa cosa è assolutamente una vera realtà. No, ma a parte gli scherzi, di conseguenza questo, no? Cioè, questo dubbio viene girato anche al pubblico, penso l'intento sia anche un po' quello di metterci tutti in discussione attraverso appunto un meccanismo, quello della distopia, o comunque un riferimento, quello della distopia, che è molto praticato e che quindi va anche appunto un po' disinnescato a sua volta, no? Forse un po' questo è anche un po' il senso dell'operazione. Allora, parliamo della regia, parliamo di come si lavora su una distopia, non distopia, con cattiva coscienza, che, insomma, come dire, già fa venire i brividi. Da dove vuoi cominciare?
Ma io comincio, vabbè, a parte i ringraziamenti di rito. Questo è il secondo progetto che io faccio con Renato e Max, e vabbè, io mi sono innamorato della scrittura di Renato sin dall'altro spettacolo, e appunto lui mi ha poi sottoposto procedura e abbiamo incominciato a lavorarci, ed è stato anche in realtà una genesi piuttosto lunga, perché parlava di prima lettura, io l'ho letto più di un anno e mezzo fa, insomma. E quindi è stata una gestazione lunga. Diciamo che nel momento in cui abbiamo deciso di abbracciare il progetto e quindi metterlo in scena, l'idea di fare un testo di fantascienza io personalmente non l'avevo mai fatto, no? Che così l'abbiamo dichiarato. In realtà poi è un testo che, come giustamente dicevate prima, utilizza questa realtà distopica per raccontarci in realtà molto di più della natura umana. E attraverso appunto questa procedura, che è divisa in quattro sedute, si svela pian pianino quelle che sono le verità più profonde, il nero che c'è in ognuno di noi, in questo caso in uno, nel personaggio interpretato da Max. E, nel rappresentare, insomma, nel mettere in scena, io ho cercato di lavorare molto su un dettaglio che mi piaceva molto, che era la stanza di Gazelle. Renato da subito racconta di mettere questi personaggi in questa stanza di Gazelle. La stanza di Gazelle sarebbe quella dell'FBI, diciamo, dove c'è una parete con uno specchio, che tu vedi uno specchio ma di là ti vedono, e non si capisce dove sta stanza, com'è, dove nasce, dove finisce. E quindi abbiamo giocato molto su questo gioco di questa quarta parete, che c'è, non c'è, viene infranta. E quindi abbiamo costruito insieme, pian pianino, volta dopo volta, questa sorta di stanza onirica, dove attraverso questa procedura in qualche modo avvengono tante cose, in alcuni casi anche un po' insospettabili da un certo punto di vista. E poi adesso non vi dico tutto, perché
no,
sennò svegliamo, spoileriamo, come direbbero.
Non certo, naturalmente. In fantascienza, insomma, esatto. No, comunque gli appassionati di fantascienza, sì, non spoileriamo, che già lo fanno in troppi, ma un pochino abbiamo capito che tipo di lavoro avete fatto. Allora, a questo punto sentiamo un estratto da Procedura di Renato Gabrielli.
Tu hai decisamente bisogno di un drink, Cosa preferisci?
No, non ho voglia di bere.
Alice.
Alice cosa?
Vorrei farti qualche domanda su Alice. Su di te. E Alice, insomma, direi che è arrivato il momento, non credi? Prima di tutto, complimenti. Complimenti sinceri. Io, certo, non ho molta esperienza, anzi, non ho nessuna esperienza diretta, ma dai dati che sto immagazzinando e rielaborando posso affermare, anche comparativamente secondo parametri estetici stringenti, che Alice è un gran pezzo di...
Cosa?
Pensavo ti facesse piacere.
Ma come ti permetti?
È ovvio che anch'io, come lei e come tanti altri uomini e donne, trovo Alice molto... ma molto bella.
Sì, certo, ma c'è modo e modo di dirlo.
È molto bella, ma anche intelligente, più del normale, ma soprattutto maledettamente, come dire...
ipersensibile.
Ecco, per esempio...
Per esempio?
Ieri sera com'è andata?
Bene.
Ma?
Ma cosa?
Bene, ma c'era qualcosa di strano, no? L'hai detto prima, no?
No, non ho detto che c'era qualcosa di strano. Ho detto che lei aveva un certo sguardo.
Descrivi lo sguardo. Ascolta, io sto solo cercando di fare bene il mio lavoro. E per fare bene il mio lavoro, le sfumature sono importanti. E sulle sfumature solo tu mi puoi aiutare, giusto? Whisky?
No.
Tornando ad Alice. Quegli occhi blu. Ma così blu. Quante donne ce li hanno, eh? Pazzeschi, no? Io ti devo fare dei gran complimenti sinceri, anche perché... Quanti anni ha?
Lo sai.
E tu? Una bella differenza, ma lei sta con te per amore, non per interesse o perché cercava, che ne so, una figura paterna. No, sta con te perché ti ama, ti amava per quello che sei, che eri e che sarai per tutto il tempo in cui ci sarai. E questa cosa mi fa pensare e dire... Wow!
Wow?
E anche quello che stai facendo, che farai per lei, è molto bello.
È il minimo che posso fare.
Sì, sono d'accordo, ma comunque è molto bello.
Voglio che tu ti ficchi bene in testa una cosa riguardo ad Alice. Anzi due, anzi tre.
Prendo nota.
Non ce n'è bisogno, tanto sono cose molto semplici.
Numero uno.
Non lasciarti ingannare dalla sua forza.
Numero due.
Cioè, voglio dire, dalla forza che dimostra ogni giorno in casa, al lavoro, ovunque... Non è come sembra, eh. Non è tutto lì.
Ok.
La sua generosità, per esempio, senza fondo, che non conosce limiti davanti al dolore degli altri, che richiama a sé continuamente il dolore degli altri. È davvero una forza o nasconde qualcos'altro?
Devi dirmelo tu.
E io ti dico che c'è un nucleo di fragilità dentro di lei, molto in fondo e piccolissimo, forse grande come un atomo, che se lo tocchi, se soltanto lo sfiori, può farla crollare. Capisci? E dunque non lo devi toccare.
D'accordo, ma se potessi darmi qualche elemento un po' più concreto.
Secondo punto, collegato col primo perché alla fine sono tutti lo stesso punto. Dato che Alice è nata vera, cresciuta vera e morirà vera, Alice è gravemente allergica alla non verità.
In che senso?
In tutti i sensi. Terzo, il mondo è pieno di cialtroni di merda che potrebbero spezzarle il cuore, perciò Alice ha imparato a stare alla larga da sti cialtroni. Nessuno può avvicinarsi al suo piccolo e fragile cuore. Tu invece potrai avvicinarti, perché te lo permetterò io. Ma prima di permettertelo voglio essere sicuro di non commettere il più grande errore della mia vita, e quindi rispondi. Sei tu un cialtrone di merda?
Definisci cialtrone di merda?
Allora, la procedura, grazie davvero, grazie a entrambi. Teatro Litta, da quando a quando, Renato?
Da domani, martedì 7, fino a domenica 12. Domenica pomeridiana sarà
naturalmente notizie. Ci saremo, grazie per essere grazie stati ancora con noi, ma state con noi. Secondo brano delle Rose del Deserto. Luca, allora cosa ascoltiamo?
Cocci Sparsi, il brano che dà il titolo al disco.
Ascoltiamo.
passo davanti allo specchio, certe sere di maggio in terrazzo, sussurri all'orecchio, guardare negli occhi i ricordi, chiusi ad invecchiare in cantina, inventare freddure sul mondo, con la testa nel secchio. Frasi maldestre, cicatrici sul cuore, calcolare il volume delle nostre parole, contemplare il tempo che passa con i piedi nel fiume, guardare le rughe sul viso, indicare la strada la notte, che il mattino ci trovi già svegli, pronti per ripartire. Che non ho baciato, le donne con cui ho vissuto, i ponti che ho attraversato, le canzoni del principe, quelle sì sono vera poesia. Si è girato l'Europa a 20 anni, puoi tornartene a casa tua, puoi aspettare l'estate in mutande, quasi fosse un sogno in ritardo, puoi stappare bottiglie sul molo e nasconderci il pianto. Quando passo davanti allo specchio, la forma del naso, il profilo di un occhio, questi 4 cocci sparsi in fondo a una borsa, tra quaderni strappati e conchiglie di carta. Sparsi in fondo a una borsa, tra quaderni strappati. E conchiglie di carta.
Evviva Cocci Sparsi! Il lavoro, il titolo del lavoro e anche del brano, del singolo che abbiamo appena ascoltato con Le Rose del Deserto, capitanate da Luca Cassano. Luca, dove vi vediamo, vi sentiamo, dove troviamo la vostra musica, dove suonate?
Allora, su Spotify c'è tutto, ci sono i 2 dischi, e, su Instagram ovviamente tutti gli aggiornamenti, ci sono un po' di live a metà dicembre in Friuli, quindi non proprio sì, dietro l'angolo,
certo.
E per ora nient'altro di organizzato.
Bene, allora provvederemo insomma a spargere il verbo, in maniera che tra l'altro appunto anche qui dalle parti, insomma intorno a Radio Popolare, sentano il vostro ultimo lavoro. Allora mi sposto, volto lo sguardo verso destra, ma in realtà devo come dire rivolgerlo così verso l'alto, in maniera un po' trascendentale, perché in realtà la prima voce che ascolteremo è quella del regista dello spettacolo di cui stiamo per parlare, Chernobyl, o Chernobyl forse bisognerebbe dire, come si dice laggiù, almeno così mi hanno detto. È ovviamente il titolo, il nome di un luogo, ma è soprattutto qualcosa, una parola che noi identifichiamo come un'esperienza che ha cambiato la vita un po' di tutto il mondo, quantomeno di tutta l'Europa in senso allargato. Credo che la riflessione del testo di Federico Bellini sia proprio quella degli effetti in senso lato che Chernobyl ha determinato su tutti noi. Allora, il regista è Michele Sinisi, che è collegato in diretta con noi. Michele, ci senti?
Ti sento benissimo, Ira.
Ecco,
benissimo.
Ti sentono anche diffuso nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Allora, qui del numeroso cast di questo spettacolo, perché insomma, ripeto, per il teatro italiano è... praticamente un colossal. Dico i nomi di chi non c'è per poi presentare invece chi è accanto a noi: Federica Fabiani, Giovanni Longhin, Donato Paternoster, Isabella Perego, Adele Tirante, e invece qui accanto a me c'è Stefano Braschi e c'è Marco Ripoldi. Quindi noi facciamo un applauso a quelli che non ci sono, a quelli che ci sono, e anche a Michele Sinisi, che è collegato con noi in diretta.
Grazie.
Allora Michele, diamo qualche indicazione in più. Questo testo, che è una delle nuove produzioni di Elsinor Centro di Produzione Teatrale, che fa capo al Teatro Fontana, dove debutterà a partire da...
Ha già debuttato,
questa è la seconda settimana, sta in scena fino al 26 sì. di novembre. Ecco, come dicevamo, è uno spettacolo che ha... come punto di partenza l'effetto, non soltanto l'effetto fisico, no? Di no. Chernobyl. Raccontaci.
Ma guarda, allora, praticamente il testo consegnatomi da Federico Bellini, in pratica attraversa e tocca in qualche modo, in modo quasi prismatico, no? I vari argomenti che derivano da quell'esplosione. I vari argomenti, e quindi questo argomento viene declinato su un piano politico, su un piano filosofico, così come su un piano scientifico, su un piano antropologico, e praticamente quel che ha fatto è ricondurci quell'immaginario che quell'incidente, la centrale Lenin di Chernobyl accadde in quell'aprile dell'86, e di tutti gli effetti anche di quell'esplosione, appunto, su qualsiasi piano, compresa anche la dissoluzione del progetto dell'Unione Sovietica, dell'URSS. Quello che ha fatto è attraversare in modo, almeno già sulla carta, grottesco, tutti gli argomenti possibili, quel bagliore, no? argomentativo che noi in qualche modo ereditiamo da quell'incidente. Quello che abbiamo fatto noi in qualche modo poi in scena è quello di ricondurre questi argomenti su un piano formale, in un modo che potesse veicolarli quegli argomenti, che chiaramente non hanno la pretesa di essere esaurienti, no? nel loro sviluppo, perché non basterebbe il tempo di uno spettacolo, no? come ben sappiamo, però quantomeno di ripescare nella nostra memoria tutti i fatti, i traumi anche, no? voglio dire, di chi l'ha vissuto direttamente da vicino o da lontano, chi l'ha sentito come ricordo, no? chi gli è stato raccontato, relative a quel 26 aprile dell'86, e abbiamo cercato in qualche modo noi scenicamente di dar materia a quell'esplosione in ogni senso, in una fissione che è continuamente in scena, così come accade poi nel concetto di fissione. Noi cerchiamo in qualche modo di bombardare quel nucleo teatrale, sviluppando e facendo vedere tutta l'energia che si sviluppa questa azione.
E quindi in scena noi vediamo chi?
Praticamente quel che accade è che in scena ci sono dei personaggi che sintomaticamente rappresentano questo immaginario, per la penna di Federico Bellini, che sono l'uomo col cappotto, che in qualche modo è quel che resta della grande narrazione russa ottocentesca, no? L'uomo col cappotto, e quindi ma anche ad alcuni pensieri, tra l'altro agiti da Stefano Braschi, che a me è piaciuto molto, come posso dire, associare alla grande narrazione tolstoiana, così come quella dostoevskiana. È un personaggio che nelle sue movenze, in qualche modo, anche nei colori, cerco anch'io di non spoilerare perché sto ascoltando anche l'intervista di Gabrielli e di Speziani, e quindi che richiama a tutto quel mondo ottocentesco. Poi dicevo, poi ci stanno anche altri personaggi come il medico del partito, interpretato da Marco Ripoldi, che è lì con voi, così come Stefano. Il suo personaggio in qualche modo invece rappresenta l'intervento, l'azione del partito di chi controlla il potere di cercare di risolvere, di sanare, di lenire quelle ferite in qualche modo che, voglio dire, già arrivavano, no? In quel periodo storico. E il, come si chiama, l'incidente lì alla centrale Lenin a Chernobyl, in qualche modo ne è l'effetto devastante, no?
Certo.
L'effetto più grande, cioè l'appuntamento più grande. Poi ci sta anche una voce che è interpretata da Adel Tiran, che appunto sarebbe bello che il pubblico scoprisse dal vivo qual è la sua funzione nello spettacolo. Poi Isabella Perego e Federica Fabiani, che interpretano il coro di due ufficiali che in qualche modo rappresentano, sai, già il segno, cioè in modo più evidente il segno teatrale di quell'impossibilità, di quella collettività che vorrebbe essere, come posso dire, il fulcro del progetto dell'URSS. E in realtà poi vediamo questi due individui che non riescono ad essere coro fino in fondo, no? Quindi il senso, certo, del dramma è proprio in quella incapacità di essere coro, di essere ugualissimi, similissimi. Poi ci sta anche il personaggio, come posso dire, poi c'è tutta questa struttura dell'unità, sempre interpretata da Federica Fabiani, che altro non fa che ricondurre volta per volta, man mano che questi personaggi grotteschi che si affacciano alla testa di questo Briucano, che è l'ingegnere capo, no? del
sì,
reattore, del quarto reattore che esplose, il quale, attraverso il quale, attraverso la inquietudine, in qualche modo assistiamo a quel che sono i fatti, no? E quindi poi dopo tutto il dilemma che ne deriva.
Che ne scaturisce.
Sì, guarda, i personaggi sono, come posso dire, una specie di poteri fantastici,
mm-hmm,
perché grottesco in qualche modo non vorrei nemmeno troppo delimitare, no? Il confine, come posso dire, anche retorico letterario del...
Sono moderni archetipi. Forse.
Sì, la cosa è molto bella. E poi c'è la fantastica scenografia, come al solito, di Federico Biancalani, e altra aggiunta del gruppo è il mitico Luigi Biondi, che ci ha disegnato delle luci fantastiche.
Bene. Allora, Michele Sinisi, grazie. Se vuoi,
grazie a te.
Continua ad ascoltarci o dal telefono o dalla radio, come preferisci. Quindi vi ricordiamo, insomma, lo spettacolo è in scena fino al 26 al Teatro Fontana. E mi rivolgo invece a Stefano Braschi, perché ci racconti qualcosa del personaggio visto da dentro,
sì,
il suo.
L'uomo col cappotto, appena l'ho letto, devo dire, mi ha fatto sobbalzare, perché... io fra l'altro svelo un segreto, sono un conterraneo di Bellini, quindi ho notato, anche
quindi
se la scrittura
di Forlì
Romagnoli 100%, e quindi la scrittura, ho rintracciato una scrittura italiana, però un retroterra assolutamente comune che c'era, e anche siccome il mio personaggio in maniera grottesca, addirittura a volte comica, che però non toglie nulla alla sua anche terribilità, rappresenta un po' l'ortodossia,
sì,
non solo, e questo gioco del cappotto, dell'indossare vari cappotti durante tutto il corso dello spettacolo, mi ha molto affascinato come possibilità, come stare nel grottesco e anche nel comico senza perdere la terribilità di quello che accadeva.
Non è mica facile, non è mica facile.
La scrittura aiutava molto, perché bene, proprio non cedeva né al sentimentalismo né
al naturalismo, all'ironia.
E né all'ironia facile.
Grazie. Allora, invece Marco Ripoldi raggiunge con un balzo, non è tanto distante, l'asta del microfono, perché in questo caso invece il personaggio del medico di cui ci ha accennato Michele Sinisi, com'è?
Dunque, il personaggio del medico, come diceva Michele, è un po' l'ultimo tassello del partito che prova.
La politica proprio non riesci mai a abbandonarla, neanche quando torni a teatro.
Io odio la politica,
cioè, voglio dire,
però,
famosissimo D'Alemiano, tra le altre cose, no? Cioè,
anche qui, ecco, il medico è un po' un D'Alemiano che cerca di sotterrare un po' di segreti di Stato, che però evidentemente non rimangono nascosti. Invece il pezzo che sentirete ora è di un altro personaggio che interpreto insieme ad altri due, che rappresenta una marionetta che fa un bel resoconto più o meno di quel periodo storico e del punto di vista ovviamente dell'idea socialista, e con un gioco di scrittura stupendo che è stato molto bello interpretare.
Allora ascoltiamo, so che c'è una base, per cui guardatevi intensamente con Zacca, perché appunto abbiamo la base che accompagna il pezzo.
Maledetto qualunquista, ma tu credi che l'anima sia trasformista? Io non sono politeista, credo nel solo credo socialista. Eccomi quindi spiritualista. Chi è io nella nostra dottrina marxista? Noi diciamo noi, rinunciando all'io egoista, siamo un coro, suoniamo come un solo musicista. Chi di noi sovietici ha mai pensato alla sua eternità? È classico errore umanista, pensarsi uno quando invece sei una lista. La morte? La morte è un fuoco soprannaturale, è uno scintillio panteista. Senza l'ombra della morte non si può capire nulla della vita, affermerei da esistenzialista. Non dimenticarlo. Essere uno stato militarista vuol dire prepararsi di continuo all'avvento della vera interventista. Lasciare la gente senza sogni. È questa la nostra morte imprevista. Quella del corpo? Se la prenda l'esorcista. Non avere sogni, questa è la paura. Se non li avremo, prenderemo l'illusionista, che sia un dittatore o un romanziere, non è importante, basta che non sia un relativista. Guardami, guardami, dai guardami, io sono una marionetta priva di autoconservazione. Potrei puntarmi questa pistola addosso senza essere attendista, ma come li chiami quegli uomini mandati a spegnere il reattore senza speranza di sopravvivere? Liquidatori, davvero eufemista. Credi che lo stiano facendo per inesperienza o per qualche altra strana coincidenza, no? E ci sbronzeremo insieme a questa nube dalla tossicità imprevista, altro che disperazione nichilista. La storia la scrive il tempo, non l'uomo, il singolo egoista. La verità dei singoli è un chiodo su cui ognuno appende il proprio cappello, la verità. E voi? Cosa cercate qui da noi, forestieri? La morte non è mai la stessa, i morti non si somigliano, moriremo e tutto si aggiusterà.
Il borghese guarda le previsioni meteo per capire se il vento atomico tirerà dalla sua parte. Lui, tu, straniero della storia, doppio giochista che ti muovi tra indignazione moralista e insulti a uno scafista. Col culo al caldo militarista, sei in pericolo attendista, per sfitto utopista e per soldi affarista. Caro edonista, cosa vuoi da questo orrore tutto socialista? Un documentario da youtuber attivista o uno spettacolo espressionista con bambini mostruosi in bella vista? E tu, giornalista di nazione neofascista, un coccodrillo per la morte imperialista? Non obiettare se ti parlo dal futuro, se il tempo è morto immaginami futurista, o comunque sempre comunque tempista. Vuoi farti accompagnare nel sarcofago, zaino in spalla per foto da rivista? E tu, poliglotto orientalista, che ci spiega che siamo alla TV generalista? Beh, non fa per te l'utopia socialista, meglio la dieta salutista per un futuro qualunquista. Tu rivoluzionario col pugno chiuso, se te lo permette il commercialista, con le mani in tasca se ti scopri utilitarista.
Evviva! Allora dunque, insomma, questo estratto che poi prosegue in questo coro che abbiamo necessariamente sfumato. Dunque, grazie a Marco Ripoldi, grazie a Stefano Braschi, grazie a Michele Sinisi che è stato con noi in diretta e che firma la regia, e poi un saluto ovviamente a tutti gli altri interpreti, in gran parte li conosciamo bene, insomma, e ricordiamo che siete in scena al Teatro Fontana fino al 26 di novembre con Chernobyl o Chernobyl, fate un po' voi. Ecco.
Grazie mille.
Lasciamo. Grazie davvero di essere stati con noi. Adesso mi rivolto verso Le Rose del Deserto e Luca Cassano. Questo terzo brano, sempre da Cocci Sparsi, cos'è?
Australe.
Australe.
Pare che nell'emisfero australe si vedano più stelle. Migliaia, forse centinaia di migliaia di stelle in più che qui. Però le stelle non le puoi mica contare. Puoi solo aspettarle e lasciarti osservare. E quando qui da noi è estate, lì giù nell'emisfero australe è ancora inverno. Se l'estate è bella per il mare, che poi il mare è bello anche d'inverno. Ma se l'estate è bella per il mare ed il giallo per i limoni, allora l'inverno è bello per le arance. E quando questo inverno australe finirà, raccontami le tue giornate al mare, le tue inquietudini, le tue domeniche, il posto di Plutone nel sistema solare. E quando questo inverno australe finirà, ti porterò una notte intera da mangiare. E sotto 120.000 stelle alogene potrai vedere Plutone brillare. allora puoi contare le scie degli aerei e le foglie cadute. Puoi persino contare i sospiri che ti separano dalla prossima estate. Però Ophelia diceva che il tempo dipende da come passa. O forse da come lo fai passare. E allora aspettiamole insieme la prossima estate. E cantiamo tutte le tempeste in alto mare e tutte le tempeste di sabbia di tutti i deserti. E cantiamo le tempeste solari, gli anelli di Saturno. E l'espansione quasi silenziosa dell'universo. E quando questo inverno australe finirà, raccontami le tue giornate al mare, le tue inquietudini, le tue domeniche, il posto di Plutone nel sistema solare. E quando questo inverno australe finirà, ti porterò una notte intera da mangiare. E sotto 120.000 stelle alogene potrai vedere Plutone brillare. Questo inverno australe finirà, raccontami le tue giornate al mare, le tue inquietudini, le tue domeniche, il posto di Plutone nel sistema solare. E quando questo inverno australe finirà, ti porterò una notte intera da mangiare, e sotto 120.000 stelle alogene potrai vedere Plutone brillare.
Australe, le rose del deserto, guidate da Luca Cassano, grazie. Allora, questo era il terzo brano che abbiamo ascoltato dal loro ultimo lavoro, Cocci Sparsi. Allora, c'è stato un rapido turnover durante il brano e improvvisamente, dopo il palcoscenico tutto popolato, insomma, da interpreti, insomma, da una serie di signori, ecco, diciamo così, guardo i miei coetanei di signori e poi anche insomma, di persone più giovani, così sempre mi ficco in queste situazioni in cui poi non so come uscire. Invece adesso mi hanno raggiunto quattro ragazze sostanzialmente, sì, ancora posso chiamarvi ragazze, sì, no, ni.
Ma sì,
prendete i microfoni.
Siamo under 35.
Siamo under 35.
Siete, esatto. E questo mi dà il destro per dire, ancora ragazze, perché sotto i 35 siamo tutti così. Noi, guardo sempre i signori di prima, non ce lo ricordiamo più l'effetto che fa essere under 35, siamo fuori da qualunque bando. Ma di là forse bene, insomma, alla fine essere fuori dai bandi. Ma voi invece vi siete aggiudicati il bando under 35 per la regia alla Biennale di Venezia, Biennale Teatro di Venezia, no? O avete solo partecipato?
Siamo arrivate in finale.
Ah, ok, siete state selezionate in finale con il progetto di cui parliamo adesso, che si chiama Witch is, Witch con la T, quindi strega, la strega è, cioè strega comanda colore, cioè no, insomma è così, insomma è sospeso, Witch is può essere tante cose, no?
Esatto.
Pensavamo, adesso poi presentiamo bene chi c'è sul palco, ma volevo fare una premessa. Pensavamo con la mia di generazione di avere, e anche quella prima, di avere chiuso col problema delle streghe, cioè che la finissero di rompere i coglioni sul fatto che le streghe. E no, invece è ancora necessario parlarne, credo.
Molto necessario. Bene. Noi la pensiamo così.
Allora, autopresentatevi, che è la cosa più semplice, poi sentiremo un estratto dello spettacolo.
Io sono Virginia Landi, la regista di questo spettacolo.
Io sono Francesca Mignemi, sono l'autrice del testo.
Io sono Eleonora Paris, performer dello spettacolo.
Io Giorgia Yolanda Barsotti, attrice e performer.
E qui manca, ma c'è sempre all'interno dello spettacolo, Cristiana Tramparulo, che è la terza performer in scena.
Ecco, veniamo dunque al fatto che ci sono tre figure femminili in scena, no? E per, anche perché ci si interroga su diversi aspetti di Which Is, no?
Esatto, questo è uno spettacolo, mi preme subito dirlo, corale. Noi ci interroghiamo su chi sia la strega attraversando tre punti di vista. Quindi lo spettacolo percorre da prima il punto di vista di coloro che hanno avuto bisogno di creare la paura intorno al corpo, alla sessualità femminili, e quindi hanno avuto il bisogno di creare la strega, ovvero il primo punto di vista che attraversiamo è quello degli inquisitori. Poi attraversiamo un secondo punto di vista nello spettacolo, che è quello di donne accusate di stregoneria ai tempi, quindi parlo dei secoli che vanno dal XIV al XVII secolo, e anche donne accusate di stregoneria, diciamo, oggi, e cosa significa questo. E poi arriviamo a un terzo punto di vista, che è quello di tre donne contemporanee a noi, tre donne del presente, che si interrogano sul rapporto che hanno col proprio corpo e su cosa significa abitare un corpo e un corpo femminile.
Bene, allora grazie Virginia, e quindi
sono io.
Sì, scusami, no, ma mi stavo già voltando verso Francesca, che conosco da tempo, insomma, anche se under 35 ci conosciamo da un po' di anni. Che linguaggio hai utilizzato per il testo, visto che abbiamo capito anche un po'?
Allora, come... i linguaggi sono molteplici, proprio perché l'arco che viene attraversato nel corso dello spettacolo è molto lungo. Si parte dal domandarsi chi sia la strega a livello archetipico, il personaggio appunto della fiaba che abita i nostri immaginari, per poi affondare nella storia, quindi affondare proprio in alcune storie, in alcune biografie, nei pochi verbali che sono arrivati fino a noi, e per poi giungere al contemporaneo, ai giorni nostri. Quindi che cosa significa abitare un corpo non conforme, e di conseguenza che cosa significa, quale modello è stato fondato sui roghi, perché appunto dei corpi sono stati eliminati e di conseguenza è stato fondato un modello di femminilità che ancora vige oggi e ci condiziona. Ed è un po' l'eco di quella violenza, di quel modello che è stato creato sui roghi. Per quanto riguarda il linguaggio, sono molteplici i linguaggi utilizzati. Si parte appunto dalla fiaba, dalla filastrocca, si attraversano i proverbi, perché appunto i proverbi sono proprio dei luoghi in cui permangono degli stereotipi legati al genere, legati ad un certo tipo di femminilità, per poi attraversare appunto anche la canzone. Le performer hanno degli strumenti musicali, la performance è costruita come un grande concerto. Quindi ci sono delle canzoni. Prima non abbiamo detto che un'altra parte fondamentale del nostro gruppo è Andrea Centonza, che ha composto delle musiche originali per questo spettacolo. Quindi io ho lavorato a stretto contatto con Andrea. E poi ci sono delle citazioni proprio estrapolate dai verbali dei processi, ma anche dal Malleus Maleficarum, che è questo purtroppo famoso saggio di teologia scritto da questi due inquisitori, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger.
Che brucino in eterno all'inferno, se esiste l'inferno, io non ci credo, ma insomma, vabbè. E dunque, insomma, Eleonora e Giorgia, è venuto il momento di sentirne un estratto, così poi ricordiamo dove siete in scena, anzi facciamolo subito per la prima volta e poi lo ricordiamo alla fine.
Allora, noi siamo in scena l'11 e il 12 novembre da Zia, zona indipendente artistica, che è uno spazio aperto da pochissimo.
Me ne hanno parlato benissimo, non sono ancora riuscita a venire, quindi magari vengo proprio per voi.
Ti aspettiamo. Dov'è? In via De Sanctis 43.
Ok, quindi zona via Meda, per intenderci, andando verso il Gratosoglio prima di Cermenate, o subito dopo Cermenate, una laterale, insomma, così via. Quindi allo Zia, che mi sembra perfetto, insomma, come collocazione per Which Is, volendo. E allora, ascoltiamo un estratto dallo spettacolo.
E perché?
E perché?
E
perché proprio nel sesso tanto fragile delle donne si trova un numero di mostri tanto maggiore che fra gli uomini?
Se la donna fosse cosa buona, Dio ne avrebbe una.
Aspetta, partiamo dal principio.
Non dall'origine del mondo, però.
Proprio dall'origine del mondo, invece. In principio, Dio creò cielo e terra, luce e tenebre, uomo e donna.
Sì, che con la costola forma la donna.
Primo difetto! La donna è stata fatta con un osso storto.
Pessimo inizio.
Poteva poi andare tutto dritto.
Infatti è un animale imperfetto.
È bugiarda.
Bugia è femminile, non maschile.
Perché ha meno fede.
Femmina, femminus.
È più carnale dell'uomo.
Si pensi ad Eva.
Le basta vedere un serpente per mandare al diavolo ogni cosa.
Molti regni del mondo sono stati rovesciati a causa delle donne.
Troia.
Si sa come vanno certe cose, l'uomo è fuoco.
La donna stoppa, arriva il diavolo e soffia. Infedeli.
Tentatrici.
Quando torni a casa picchia la tua donna, tu non sai perché, lei sì.
Volpi.
Capre, sono deboli di intelletto, come i bambini.
Beh, c'è un problema di memoria.
Infatti hanno sempre mal di testa.
Che però è vuota.
Vero, mica pensano.
E se pensano sono maliziose.
Qualsiasi malizia è piccola di fronte a quella della donna.
Malizia è femminile, non maschile.
Invidiose.
Invidia è femminile, non maschile.
Vipere.
Donne e fuoco toccali poco.
Portano sfortuna.
Sfiga.
Vanitose, ambiziose, lussuriose.
Pettegole, galline, oche.
Fanno solo confusione.
Praticano aborti.
Sesso occasionale.
Ci fanno diventare scemi.
Perché bloccano il flusso di sangue al cervello.
E il sangue scende, va tutto lì.
E quando meno te lo aspetti.
Fanno sparire nel nulla il nostro
membro. Tutta l'eresia viene dalla bocca della vulva, che ha sempre fame e non dice mai basta.
Si sa che chi ha bocca vuol mangiare.
E non stiamo dicendo che tutte le donne sono streghe.
Ma tutte le streghe
sono donne.
Va bene, allora, Which Is, grazie, ho dimenticato di dire che questa è una produzione del Teatro delle Donne di
Firenze.
Ok, che è che cosa? Lo diciamo in un brevissimo...
Il Teatro delle Donne di Firenze, anche conosciuto come Centro Nazionale di Drammaturgia, raccoglie da 30 anni ormai tutti i testi di autrici donne, di donne che hanno scritto.
Ecco, e quindi questa cosa tra l'altro un po' aiuta, insomma, c'è il fatto, c'è la possibilità di raccapezzarsi, di consultare i testi, eventualmente di sceglierli, quindi diciamo che è un lavoro prezioso che fanno loro. Ricordiamo di nuovo date di quando siete in scena.
11 e 12 novembre, mm-hmm, quindi sabato e domenica prossima, da Zia, zona indipendente artistica, in via Francesco De Sanctis 43.
Alle grazie.
19:30.
Alle 19:30, esatto.
Siateci. Va bene, grazie. Grazie. Anche di questo. E restate qui con me per l'ultimo brano delle Rose del Deserto, Luca Cassano. Per l'ultima volta chiedo cosa ascoltiamo.
Vi suoniamo Aprile.
Aprile diventa la sigla del Suggeritore Night Live di questa sera. Intanto aspettiamo tutti quelli che sono qui all'auditorium Demetrio Stratos questa sera, davanti all'app Bedda di Basilio Tiziana, che ringrazio, che è in cortile per farci la foto apotropaica che porta fortuna a tutti, quindi ci vediamo là fuori. E da cocci sparsi, allora, ecco, ascoltiamo le Rose del Deserto. Grazie a tutti, buona serata, torniamo lunedì prossimo.
Come il vento della sera ancora freddo, all'inizio di aprile. Ricordare un bel ricordo poco prima di dormire, poco prima del sonno. Perdere il senno per un istante, poi svegliarsi la mattina, non ricordare niente. E come il vino bianco del Friuli, tutte le strade che hai percorso ieri, e come aspettare per giorni due labbra sperate sulla soglia, oppure morire di voglia. E poi lontano suona una gran cassa per aiutarci a contare le ore, per ricordarci del tempo che passa a due passi dal mare. E poi lontano suona tutta l'orchestra per fare finta che non ci sia sole, per aiutarci a dire basta, adesso basta, due passi dal mare. Come un giorno qualunque d'aprile, un giorno qualunque in Calabria. È come il mondo che sparisce quando fuori c'è la nebbia. È come tremare di paura, tremare d'orgoglio, tremare di rabbia. O come le tue impronte sulla sabbia. E poi lontano suona una gran cassa per aiutarci a contare le ore, per ricordarci del tempo che passa a due passi dal mare. E poi lontano suona tutta l'orchestra per fare finta che non ci sia il sole, per aiutarci a dire basta, adesso basta, a due passi dal mare. Fare finta che non ci sia sole, per aiutarci a dire basta, adesso basta, a due passi dal mare.
Grazie mille.